Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e benvenuto all'ultima puntata del 2024 di Caffè Cornetto. Oggi è appunto 21 dicembre del 2024, siamo molto prossimi a chi potrà permettersi delle ferie intorno ai giorni di Natale e Capodanno, per cui in apertura mi fa piacere inviare a tutti e a tutti gli auguri di un anno sicuramente migliore di quello che si va chiudendo, che è stato veramente un anno molto 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 complesso, pieno di elementi veramente che sono andati oltre le analisi politiche, genocidi, uccisioni barbariche, cose che neanche potevamo immaginare, ma che invece sono andate plasmando in maniera molto evidente. Ci sarebbe tanto da dire sul 2024, lo faremo sicuramente anche nelle prossime puntate, però oggi non vogliamo togliere spazio a un elemento di discussione che per noi è molto importante. Abbiamo parlato anche alcuni giorni fa della crisi che continua a essere molto pesante a livello europeo, lo abbiamo visto da tutti i punti di vista, non ultimo quello della quasi inattesa apertura di Zelensky a un'ipotetica pace con la Russia, almeno così molti la stanno leggendo, a cui ha rimbalzato Rutte, rappresentante europeo, quasi dicendo no, continuiamo a fare la guerra. Era diventato un paradosso abbastanza ridicolo, ecco, direi così. E abbiamo parlato della Germania anche in altre trasmissioni, anche nella scorsa trasmissione. Però oggi vogliamo focalizzare la nostra attenzione su quello che sta avvenendo in Francia, l'altro grande polmone dell'Europa, no? L'Italia sta un pochino indietro, sono questioni che vediamo più da vicino, quasi a livello quotidiano. Poiché abbiamo già detto, insomma, anche lì difficoltà economiche enormi, contraddizioni politiche che vanno avanti ormai almeno dal luglio di quest'anno, quando ci sono state le elezioni che appunto hanno visto prevalere il nuovo fronte popolare, ossia la sinistra. E per questo noi abbiamo provato a disturbare nuovamente la nostra interlocutrice, quella che noi preferiamo ascoltare, perché appunto qui in Italia arrivano le notizie sempre molto frammentate, tante volte, troppe volte direi io, condite da una grande propaganda, che è Ophélie Saugé, deputata supplente della France Insoumise. Ci ho provato, scusate la pronuncia pessima, mi fanno cenni dalla regia che sia stato sufficientemente corretto, militante del partito operaio indipendente, insegnante e sindacalista. E quindi io do un grande saluto e abbraccio virtuale a Ophélie, che ovviamente io vedo in video. Buongiorno a te, Ophélie.
Buongiorno a tutti, grazie Francesco.
Allora, proprio per quello che ho detto, per la difficoltà, per le contraddizioni e soprattutto per l'incapacità nostra di poter avere una fonte affidabile su quello che avviene così vicino dai nostri territori, ossia in Francia, chiedo a te di alfabetizzarci su quello che sta avvenendo a livello politico dal punto di vista, diciamo, presidente, Parlamento, composizione dei gruppi parlamentari. Ecco, facci capire un po' quello che sta avvenendo.
Sì, grazie Francesco. È vero che in Francia conosciamo una situazione di crisi politica che non è mai stata così forte. Per capire bene quello che succede, è vero che è importante tornare alle ultime politiche, elezioni politiche di quest'estate, di giugno e luglio, che ha conosciuto un gruppo politico chiamato Nuovo Fronte Popolare, che è arrivato al primo posto, diciamo, nel numero dei voti. Questo gruppo comprende la France Insoumise, ma comprendeva anche altri partiti di sinistra come il Partito Socialista i Verdi e il Partito Comunista, che si erano messi d'accordo su un programma di rottura, cioè un programma contro la politica di Macron, per semplificare un po' le cose. Però quello che ha fatto Macron è che ha rifiutato di nominare un primo ministro che proviene da questo gruppo politico. E invece ha cercato di mantenere il suo potere con un governo e un ministro di destra, che non era il gruppo, nessuno ha la maggioranza, ma questo ministro di destra non aveva nessuna maggioranza, questo è certo, e voleva andare avanti così, cioè era un modo di negare il voto dei francesi, negare il fatto che il nuovo Fronte Popolare sia arrivato al primo posto e quindi un modo di impedire al programma del nuovo Fronte Popolare, che comprendeva per esempio l'abrogazione della riforma delle pensioni, che in Francia ha creato un movimento sociale enorme due anni fa, che è sempre qualcosa che è importante per i francesi perché significa lavorare due anni in più. E nel programma c'erano anche rivendicazioni sui servizi pubblici, contro la guerra, cioè il cessate il fuoco a Gaza, per esempio, sono alcuni esempi, e questo Macron non ne voleva, certamente. Quindi il problema è che questo governo di destra c'era, c'è stato anche un momento senza governo, quindi andavano avanti senza governo, mantenendo tutte le riforme, penso alla riforma sulla scuola, per esempio, che è stata mantenuta a settembre senza neanche un ministro. Boh. Una situazione molto complessa, però, che ha creato un rigetto più forte dai parte dei lavoratori e dei militanti. Oggi possiamo dire, leggiamo in un sondaggio oggi, che più della metà dei francesi non vuole più della Quinta Repubblica. Quindi più della metà dei francesi rifiuta questo sistema politico intorno a Macron, ma non solo, che dà il potere a un presidente che può fare quasi quello che vuole, ma non è così facile perché non riesce più a fare quello che vuole Macron, e lo vediamo negli ultimi giorni. Come lo vediamo? Ho parlato di rigetto, se vi dico alcuni sondaggi vi potrei dire che per esempio Macron ha solo il 24% di adesione, che è una cifra che non è mai stata così bassa. Posso dirvi che lui non riesce più a governare come vuole, lo abbiamo visto alcune settimane fa, perché, lo spiego alla gente che ci ascolta, la France Insoumise e il partito di Marine Le Pen, che si chiama Rassemblement National, hanno deciso insieme di fare una mozione di censura, quindi di censurare il governo di Barnier. È stata varata questa mozione, quello che ha creato la situazione che forse conoscete, che Barnier ha perso il potere come primo ministro e il governo è caduto. È una situazione che non era mai successa in Francia dal 62, se non sbaglio, quindi per forza ha creato da noi anche un'apertura, l'idea che potevamo forse cacciare Macron, perché cosa cerchiamo di fare? Non è di fare un nuovo governo. La France Insoumise, la sua lotta nell'Assemblea Nazionale da mesi e mesi, non vi ho dato tutti gli episodi, ma da mesi cerca di fare in modo che Macron se ne vada, è quello che vuole tutta la popolazione, enfin, la maggioranza. Quando facciamo discussione con i militanti, quando facciamo per esempio diffusione di Valentini con la France Insoumise, la gente ci dice no, ma è lui, è Macron il responsabile di quello che succede in Francia, della crisi, non ne vogliamo più, deve andare via. E questo direi che lo vediamo in altri paesi europei un po', e l'abbiamo anche visto in Corea del Sud, in Sud Corea, quando dopo la legge marziale che ha voluto fare passare, il presidente coreano ha dato le dimissioni perché l'assemblea l'ha destituito. Quindi è una cosa interessante vedere questi aspetti, ma voglio dire anche una cosa, è che il fatto che Barnier sia andato via, che è stato sostituito da Bayrou, allora François Bayrou in Francia lo conosciamo bene, è un militante di centrodestra che è già stato ministro. E quello che vediamo, abbiamo fatto del nostro giornale Information Brillière una piccola radiografia, che sempre più i governi hanno un tempo sempre più limitato di governo. Edouard Philippe, 3 ans, Jean Castex, 2 ans come primo ministro, Elisabeth Borne, 1 anno e mezzo, Gabriel Attal, 7 mesi, Michel Barnier, 3 mesi, quindi Bayrou cosa farà? 1 mese? Boh. Questa è un'illustrazione della crisi politica.
Avete preso il nostro vizio, diciamo, alla fine siete diventati
italiana. E quello che è interessante su, direi, l'altro livello, perché c'è sempre l'assemblea, quello, però c'è, diciamo, la piazza, quello che succede in piazza, nelle imprese, nelle fabbriche, e che l'indomani della caduta di Barnier, cioè Barnier cade il 4 dicembre, l'indomani, il 5 dicembre, c'è uno sciopero importantissimo nella funzione pubblica in Francia, perché che si concentrava sul fatto che volevano farci come togliere lo stipendio 3 giorni se siamo malati. In Francia si chiama les jours de carence, vuol dire che se sei malato 3 giorni perdi 3 giorni di stipendi per tutta la funzione pubblica, per tutti gli statali.
Cioè, fammi capire, Felipe, perdonami, sì, è abbastanza angosciante, perché probabilmente queste sono manovre che vengono implementate sperimentalmente in un paese e poi in un attimo vanno a macchia d'olio dappertutto. Vuol dire che se si sta male meno di 3 giorni non c'è decurtazione dallo stipendio, se si superano i 3 giorni invece ci sono 3 giorni di decurtazione.
Sin dal primo giorno.
Ah, sì, quindi... scusami se intervengo io, ma in Italia questa cosa già esiste dai tempi di Brunet. I primi 10 giorni di malattia hai una decurtazione per i primi 10 giorni, quindi già in Italia una cosa del genere esiste e mai nessuno ha mosso dito.
Però è parziale, Peppe, conferma, dovrebbe essere solamente la parte accessoria del salario.
Non ricordo ora su dove va a incidere, però ad esempio ci sono alcuni settori, come dove lavoro io, che 10 giorni di malattia sono una decurtazione di circa 200 euro.
Eh sì, perché la parte accessoria del salario, noi abbiamo due parti di salario, quello tabellare e quello accessorio, e quello accessorio è legato contrattualmente alla prestazione di lavoro, e quindi questo è l'appiglio legale a cui da Brunetta si sono legati proprio per decurtarci. Invece la decurtazione sarebbe completa o anche in questo caso parziale?
No, Ophelia? Completa i primi 3 giorni e poi il 10% dello stipendio in meno per i giorni seguenti.
Beh, insomma...
Vuol dire che è rimessa in discussione lo statuto della funzione pubblica. Adesso certo, abbiamo già un giorno che Sarkozy aveva creato, e questo ha suscitato una colera enorme da parte di tutti quelli che lavorano nei servizi pubblici, all'ospedale, a scuola, eccetera. E il 5 dicembre lo sciopero era stato chiamato da diverse organizzazioni sindacali e è stato enorme, soprattutto nelle scuole. E abbiamo anche continuato, per esempio nel mio liceo, i giorni seguenti, 10, 11, 12, perché avevano chiamato anche allo sciopero i lavoratori dei trasporti, dei treni, perché volevano privatizzare una parte della gestione dei treni. Bon, cioè tutto questo clima anche nelle imprese, Michelin con i licenziamenti, e altre imprese. Abbiamo anche tanti scioperi nei diversi settori pubblici, perché avete capito che in Francia vogliono anche togliere soldi con questo nuovo bilancio, che alla fine non è passato, la legge del bilancio non è stata varata perché volevano farla passare di forza con l'articolo 49.3 senza dibattito all'assemblea, e quello che ha creato la menzione di censura. Quindi questo bilancio vuole togliere soldi alla salute, a quello che chiamiamo noi la sécurité sociale, la sanità, vuole togliere soldi anche alle città, anche alle regioni, e vediamo scioperi e anche manifestazioni grandi, per esempio nei consigli regionali per la cultura, per esempio, quello che non abbiamo mai visto in quegli ultimi anni. Sono settori che di solito non si mettono in sciopero o a fare manifestazioni di migliaia di persone. Quindi tanti focolari così di tensioni enormi inizio dicembre, cioè proprio quando il governo è caduto. Quello che ci ha fatto pensare a noi militanti che il momento è, diciamo, opportuno, se non sbaglio, per andare oltre, per creare una tensione sociale, una mobilitazione sociale sulle nostre rivendicazioni con i nostri sindacati, che può aiutare a rigettare questa politica e anche a mandare Macron fuori. E l'altro elemento importante, finisco solo su questo perché non so se in Italia ne avete sentito parlare, è la tempesta, enfin, plutôt la tempesta, je crois que c'est le ciclone.
Ciclone può andare bene, sì.
Ciclone che è stato a Mayotte, che è una provincia francese, un'isola dell'Oceano Indiano, che sicuramente ci sono migliaia di morti. Macron era presente lì ieri e tutti gli abitanti di Mayotte l'hanno insultato, hanno detto demissioni. Lui non riesce neanche lì a fare andare avanti la sua politica perché mancano d'acqua, mancano di tutto, la Francia non fa niente, si comporta come uno stato colonialista e questi video vanno dappertutto sui social in cui vediamo Macron che è in difficoltà e che si confronta alla popolazione di questa isola perché ci sono tanti profughi che non erano nelle abitazioni diciamo di... che erano in baracchi un po', che vivevano così, e sono morti o sono stati o uccisi o non hanno più niente, ma è una provincia francese.
Senti, ascolta Ofelì, ma la metafora che hai utilizzato facendo riferimento al presidente coreano del sud, insomma, a me rientra un po' dopo questo quadro che io in gran parte ignoravo, però noi sappiamo bene che questi soggetti sono lì al potere, per carità, per una loro finalità personale, individualistica, ma sono rappresentanti di una classe. Secondo te, in questo momento, Macron, chi sta rappresentando? Perché rimane così con le unghie conficcate nelle poltrone o nel muro e non riesce a comprendere che dopo l'ennesimo fallimento forse sarebbe arrivato il momento, di magari riandare alle elezioni, o forse ha paura che l'esito di luglio possa nuovamente verificarsi e quindi effettivamente protegge in attesa di un rafforzamento dalla Le Pen? A questo punto mi viene da pensare il potere della classe borghese. Io però, siccome la domanda mi rendo conto che è un po' complessa, e se Peppe è d'accordo, io mi interromperei due minuti lasciando spazio alla musica, così magari ci prendiamo un po' più di tempo nel blocco successivo e con Ofelì Socer cerchiamo di capire quello che sta avvenendo al di là delle Alpi. Rientriamo in trasmissione con Felice Auger, stiamo parlando della crisi francese che è un po' rappresentativa della crisi dell'intero continente. Ecco, parlavamo di Macron che continua a rimanere avvinghiato in tutte le maniere al potere che ha ottenuto un po' di anni fa, e chiedevo a Ophélie prima dello stacco musicale per quale ragione, cioè chi rappresentasse in qualche maniera, perché non lo fanno cadere, anche le classi dominanti non preferiscono un cambio di cavallo in questo momento prima che appunto si deteriori ulteriormente la situazione.
Allora, sì, ma come l'hai detto, sicuramente Macron rappresenta la classe, quello che chiamiamo classe dominante o classe borghese, che lei deve mantenere assolutamente il proprio potere e i propri interessi. Lo vediamo per esempio con la guerra, il vendito delle armi. Sicuramente questi stati come la Francia per esempio devono continuare a mandare armi, a fabbricare armi, a mantenere uno stato di guerra a Gaza, in Ucraina e anche in certe zone dell'Africa, per controllare le risorse di questi paesi, di queste zone, o controllare la popolazione, che è lo stesso alla fine. Quindi sicuramente Macron deve assolutamente proteggere questa classe, e sa bene che se non riesce, visto che in Francia c'è la presenza di una forza politica importante addirittura, che è la France Insoumise, che non esiste dappertutto, questa forza politica di rottura presente all'Assemblea, che ha avuto la maggioranza dei voti nelle ultime politiche, se questa forza politica riesce a mandare via Macron, crea un precedente per tanti paesi europei, anche del mondo, crea un precedente per dire che il partito di rottura che rappresenta gli interessi popolari può vincere, può cacciare la borghesia in un certo modo, anche se rimane sempre la Quinta Repubblica con tutte le sue istituzioni che conosciamo, però potrebbe creare un precedente che la borghesia non vuole assolutamente, vuole evitarla, e sarebbe pronta anche a creare una situazione di guerra, di crisi. Ricordo quello che ha detto Mark Rutte, che è il segretario generale della NATO, che ha dichiarato che adesso è tempo di passare a uno stato di mente di guerra, è tempo di mandare più soldi per la guerra e non per la salute o per l'istruzione pubblica. L'ha detto così, è un messaggio mandato alla classe borghese per dire adesso fate tutto in modo che gli interessi popolari non siano messi al primo posto, e che queste forze politiche di rotture non devono vincere. Sono tutti molto preoccupati, vediamo nei giornali borghesi come immaginano le elezioni anticipate, nuove presidenziali, come hai detto il ruolo che potrebbe avere Marine Le Pen, come il Rassemblement National potrebbe salvare questo sistema. E un altro elemento importante, altre forze cercano di salvare il sistema, è la direzione dei nostri sindacati. La direzione dei principali sindacati in Francia cercano di mantenere il potere di Macron facendo lettere che chiamano alla stabilità. Che cercano di proteggere quello che chiamano la stabilità, ma che alla fine è il potere di Macron e di Bayrou. E in Francia adesso giocano questa parte le nostre direzioni sindacali, e noi in basso cerchiamo di impedirle di avere questo ruolo. E questo è una cosa nuova in Francia. Prima erano i partiti di sinistra che hanno anche questo ruolo, come il Partito Socialista con Hollande. Hollande ha detto che non ci vuole una abrogazione della riforma delle pensioni, A sinistra fanno dichiarazioni pro-guerra, Nel Partito Socialista dicono che ci vuole una conferenza sociale, che al contrario delle rivendicazioni. Quindi tutte queste entità politiche giocano anche un ruolo per proteggere Macron, quello che chiamiamo il soldato Macron in Francia, un po' come il soldato Ryan, è un po' così che si vedono le cose.
Senti, ascolta, no, io sono molto d'accordo con quello che dici, perché anche a me sembra, lo dicevo anche quando abbiamo aperto questa trasmissione, che il comparto militare, forse mai come in questo periodo, sembra ormai essere l'unico su cui punta il capitale europeo, perché se ci fate caso anche il patto di stabilità esclude le spese militari dal computo, dai limiti che invece vengono posti, come dicevi tu giustamente, per la sanità, per la scolarizzazione, quindi dando evidentemente gerarchicamente una prevalenza a questo tipo di spese. Quindi insomma forse ci troviamo in una situazione più grave di quello che stiamo immaginando. Infatti ribadisco ancora una volta, è stata abbastanza ridicola, forse inattesa, perché a volte noi le cose le cerchiamo di vederle meglio di quello che sono, la reazione europea quando Zelensky ha detto vabbè la Crimea, il Donbass quasi quasi gliela lasciamo alla Russia, cosa che poi noi andiamo dicendo, un po' tutti vanno dicendo da una quantità di mesi che neanche si calcolano. Beh, insomma, questo è qualcosa di molto grave. Volevo farti un altro paio di domande. No, innanzitutto, il passaggio che hai fatto sui sindacati, questo per mia ignoranza e penso che coinvolga anche una parte di coloro che ci ascoltano, coinvolge anche la CGT, cioè anche loro. Ok, poi magari argomenti...
Beh, poi spiegherò, potrò un po' dettagliare.
Certo, certamente.
Un po' più.
Sì, seconda domanda è invece il ruolo del Partito Socialista, che è stato sempre ambiguo, come giustamente mai detto, no? Il ruolo di Hollande. Ecco, come si va a collocare nell'esperienza del nuovo Fronte Popolare che è stato votato, che adesso sta nell'Assemblea Generale, e che quindi vi ha visti tutti insieme, anche perché pure noi vorremmo capire un po' come muoverci. Noi abbiamo sempre la Francia come riferimento politico, come dici tu, insomma, quello che fate voi può avere, può riverberare politicamente anche in altri luoghi, speriamo anche in Italia. Avete proposto una sorta di alleanza, ricordo ne parlavamo, su un programma, è stata questa la cosa che anche a noi è sembrata la cosa più importante. Però in un momento in cui il Partito Socialista comunque sembra un po' vacillare, confermami anche se questa l'impressione se è corretta, ecco, come ci si può muovere, cioè come vi muovete? Vi muovete come France Insoumise, ancora con la Z pronunciata male, oppure vi muovete come fronte, nuovo Fronte Popolare, esiste ancora questo discorso o è stato annullato?
Allora sì, possiamo dire che il nuovo Fronte Popolare tecnicamente esiste ancora, però c'è stata una divisione dopo la censura del governo e la caduta del governo, perché Macron ha chiamato a discussione diverse forze politiche e la France Insoumise ha rifiutato di andare a discutere con lui, perché ha detto comunque sappiamo bene la sua politica, non c'è niente da fare. Invece il Partito Socialista, i Verdi, il Partito Comunista hanno accettato queste discussioni per negoziare, noi lo diciamo così, una mozione di censura o una non censura del prossimo governo. Nei socialisti, hai detto tu, è un partito che vacilla, come ha detto, perché non hanno più la forza con il numero di aderenti che avevano prima, tutti questi partiti stanno morendo quasi, possiamo dire, e i discorsi sono stati un po' contraddittori, perché certi di loro, come Hollande o Valo, dicevano no, dobbiamo assolutamente mantenere il governo, la stabilità, eccetera, eccetera. Altri nei comunisti anche avevano diciamo, posizioni un po' contraddittorie, tra Roussel e gli altri non era lo stesso, comunque tutti erano d'accordo per non fare come la France Insoumise, quindi per non mettersi in rottura con quello che poteva dire Macron. E la France Insoumise ha deciso di continuare da sola e ha detto se ci sono prossime elezioni, se questi partiti del nuovo Fronte Popolare non sono su una linea di rottura, non faremo niente con loro e basta. Cioè, però non sono arrivati comunque a... non sono entrati nel governo, perché potevano anche avere membri del Partito Socialista Comunista nel nuovo governo di Bayrou. Per adesso non ci sono, ma il nuovo governo non è ancora finito, formato, quindi non sappiamo se tradiranno fino a quel punto o no, o meno. Per quanto riguarda i sindacati, la CGT, che è il sindacato maggioritario in Francia, non ha firmato la lettera di cui parlavo, che chiama alla stabilità, però avevano firmato il 5 dicembre una lettera un po' uguale e ha detto che ci occorreva una conferenza sociale per parlare della riforma delle pensioni, che è un modo di dire che la rivendicazione non è abrogazione, che si potrebbe, e questa è la linea di François Hollande, che ricordo che è stato presidente in Francia alcuni anni fa, la linea del Partito Socialista di François Hollande, che ripresa dalla CGT, è la conferenza sociale, cioè una discussione intorno alla riforma dei pensioni, come se ci fosse una possibilità di arrangiare questa riforma, che non è quello che noi difendiamo, che è l'abrogazione che hanno difeso tutti i francesi che hanno manifestato, erano milioni di persone e che hanno fatto lo sciopero. Cioè la CGT recita questa parte e gli altri sindacati recitano un'altra parte che è stabilità economica, dobbiamo mantenere la stabilità, la serenità anche dicono. Ecco, ma voglio dire anche alla gente che ci ascolta, che lo sa anche perché in Italia è così, non è perché la direzione di un sindacato ha una posizione così che i militanti dei sindacati seguono questa linea. Noi abbiamo fatto anche comunicati nel mio sindacato, che è Force Ouvrière, che direi il terzo in Francia, abbiamo fatto comunicati per opporsi a questa posizione di stabilità che difendeva la nostra confederazione, e anche nei militanti della CGT, che tanti fanno parte della France Insoumise del resto, hanno continuato gli scioperi, hanno continuato a organizzare i lavoratori, hanno continuato a dire Macron dimissioni, perché ricordo che la CGT aveva detto di votare Nuovo Fronte Popolare, la direzione della CGT, con Sophie Binet, che era responsabile di questo sindacato. Quindi vediamo come le cose, dobbiamo veramente dal basso continuare a discutere, a organizzare e a formulare le rivendicazioni nei nostri settori, anche con la France Insoumise, è ovvio.
No, certo, non ho dubbi, anche assomiglia a una storia molto italiana anche in questo caso, anche noi con la CGIL, come probabilmente saprai, ecco, c'è una distinzione che secondo me è sempre opportuno tenere ben netta tra quella che è la direzione, quelli che sono i militanti, perché altrimenti si rischia di mescolare tutto e di semplificare i discorsi che sono, diciamo, molto complessi, e soprattutto lì dove anche la CGIL è il più grande sindacato d'Italia, rischi di scollarti da intere fasce della popolazione lavoratrice, che invece, insomma, sono parte della classe, quelli a cui ovviamente ti riferisci. Senti, da questo punto di vista, quali sono le prossime tappe delle mobilitazioni che avete in mente di portare avanti?
Allora, non posso darti una data di sciopero, una data di manifestazioni, perché gli scioperi stanno continuando. Per esempio, nella mia provincia abbiamo uno sciopero di autisti di Pullman che dura da 40 giorni, cosa che mai vista, poverini, la direzione, no, è una privatizzazione, la direzione, e negli ospedali anche continuano. Quindi, come hai capito, le direzioni sindacali non vogliono dare una data, non vogliono organizzare uno sciopero generale che ci vorrebbe, visto la situazione. Quindi penso che già con la France Insoumise penso che ci sarà in discussione, adesso non c'è una data, ma sicuramente, secondo me, faranno sicuramente una data anche centrale per manifestare per la dimissione di Macron, però continuiamo noi a combattere su questo argomento con volontini che dicono semplicemente Macron dimissioni. Poi a livello sindacale, secondo me, tutti un po' aspettano comunque il governo, anche se tanti sanno che non cambierà niente, ma visto che ci sono le ferie, questo nuovo governo che arriva al rientro di gennaio, sicuramente penso alle scuole, per esempio, sicuramente se vediamo che i giorni di malattia, quello che vi ho spiegato prima, sono ancora presenti questa riforma, e se il nuovo bilancio che sarà proposto viene discusso o viene comunque imposto, sicuramente che succederà altri scioperi o manifestazioni, ma non posso darvi per adesso una data precisa o di una mobilitazione, perché la situazione è un po' diversa da alcuni mesi. Secondo me anche non si concluderà così con una data. Sono forse cose che potremmo costruire in diversi posti e raggiungerci, ma non aspettiamo dalle nostre direzioni sindacali per adesso che ci fanno fanno andare tutti insieme in una data.
È una situazione molto, molto magmatica, me ne rendo conto, insomma, molto complessa.
Ma anche molto chiara, perché tutto si concentra su vai via Macron. Non è mai stato così chiaro. Credo che i militanti riescono a cancellare tutta la pseudo complessità, ma la complessità è alla fine fare in modo che Macron rimanga al potere, per concentrare su dobbiamo cacciarlo lui e aprire una porta così.
Senti, voglio farti un'ultima domanda prima di mandare il prossimo stacco musicale, sempre a cura di Peppe Saverino. È chiaro che le ambiguità del Partito Socialista, ce lo aspettavamo un po', sono emerse. Io non riesco bene a capire neanche dalle tue parole quanto effettivamente ci sia di ricomponibile, magari in una prospettiva di quello che era stato appunto il nuovo Fronte Popolare. O quanto no, questo è giusto per capire un po' come funzionano le cose anche altrove, perché viviamo in una situazione molto simile, per quanto noi abbiamo delle dimensioni molto inferiori rispetto purtroppo alla France Insoumise, bene per voi ovviamente, male per noi. Dal punto di vista popolare, questo scollamento, che secondo me è abbastanza evidente un po' a tutti, come è stato percepito? Tu pensi che il fatto di aver preso un po' la bandiera unici tra tutti di mandar via Macron sia un modo per rendere chiaro chi è a favore del popolo e chi è contrario, la faccio molto breve e molto sintetica, e quindi in qualche maniera abbia smascherato, lo dico io ovviamente, non lo dici tu, il gioco di socialisti che poi alla fine, come i comunisti e come i verdi, bisogna dirlo, l'hai detto anche tu, sono andati a parlare per capire di che cosa si trattasse.
Ma è difficile parlare per uno stato generale della popolazione, posso indicare almeno quello che pensano i militanti con cui scambiamo, sia i militanti politici della France Insoumise o i colleghi sindacalisti o che fanno lo sciopero con noi. Boh, è chiaro il gioco di questi partiti di sinistra, nessuno era anche molto sorpreso, perché Hollande è stato al governo e sappiamo bene quale può essere la politica del Partito Socialista, che poi tra di loro hanno votato la censura di Barnier, non è così, hanno votato come scelti del Partito Comunista. Hanno permesso comunque, questi partiti hanno seguito la France Insoumise sulla censura, anche se poi hanno fatto quello che ho spiegato, cioè di trattare con Macron e con il nuovo governo. Quindi con la France Insoumise siamo forti, la France Insoumise è il partito politico che, anche se non ha tessere di membri, ha comunque con iscrizioni su internet, è la forza politica più importante in Francia adesso, e tutti lo sanno, i militanti, ma anche quelli, anche la borghesia lo sa. Quindi se dobbiamo andare da soli, tra virgolette, solo la France Insoumise, nessuno ha paura di questo, perché sappiamo bene che il Partito Socialista Comunista abbia potuto avere dei deputati grazie alla France Insoumise, che ha costruito il nuovo Fronte Popolare, e i Verdi lo sanno anche. Quindi questo, anche se c'è sempre delusione quando vedi un membro del Partito Socialista dire dobbiamo appoggiare Macron, per un militante è sempre una delusione, ma questi partiti stanno morendo, la gente che vuole lottare si gira verso la France Insoumise, alla fine è quello che vediamo, quindi non possiamo soddisfarci di questa situazione, ma io non ho, diciamo, preoccupazioni per rispetto a questa situazione, nel senso che penso che con la France Insoumise possiamo raggruppare tutte queste persone che saranno state deluse da questi partiti di sinistra, ne sono sicura.
Ce lo auguriamo anche noi ovviamente. Allora adesso, come già detto, andiamo in pausa, che Peppe sicuramente fa segnale di fumo anche se non lo vedo in video, e ritorniamo fra due minuti con Ophélie parlando di Francia.
You're keeping, I'm not keeping. keeping score. What around is you looking for me? 'Cause my eyes and you'll never find me.
Rientriamo in trasmissione, Caffè Cornetto, ultimo dell'anno, oggi parliamo di Francia e parliamo anche di Europa un pochino con Ophélie Sauget, che come al solito ci dà grandi disponibilità per farci queste meravigliose chiacchierate che almeno per me sono fondamentali per capire un po' quello che accade al di là delle Alpi. Quindi stavamo parlando del nuovo fronte popolare, diciamo del ruolo dei socialisti, comunisti e verdi in relazione alla France Insoumise. Io adesso vorrei chiederti però un'altra questione che riguarda po' più la struttura della Francia, perché i dati che noi abbiamo visto a livello economico di tutto il continente, in realtà, quello che comprende la Francia, la Germania, soprattutto l'Italia, sono particolarmente, diciamo, brutti, perché non avrei altri termini più precisi per definirli. Cioè, sostanzialmente, come il nostro ministro dell'economia Giorgetti ha detto, siamo in una fase asfittica. Ecco, da questo punto di vista la Francia non mi sembra andare molto meglio. No, stiamo probabilmente pagando l'Ucraina, la guerra in Ucraina, quindi l'approvvigionamento di materie prime che è già sostanzialmente devastato. Siamo più o meno tutti interconnessi e quindi la crisi industriale enorme tedesca purtroppo prima o poi ricade anche sia sull'Italia che sulla Francia. Volevo sapere da te qual è l'aria che si respira, senza entrare troppo nel dettaglio, dei numeri, ecco, è all'interno della classe dei lavoratori come viene vissuta, cioè le responsabilità politiche a chi vengono poi attribuite, a Macron, al potere politico, all'Europa, perché noi soprattutto in Italia abbiamo questa tendenza un po' di dire è colpa dell'Europa, cioè lui impone l'Europa, noi lo vediamo sempre un po' come un soggetto esterno, ovviamente non tutti, ma è un qualcosa che si sente dire fin troppo spesso anche all'interno di discussioni di bar o comunque anche tra persone abbastanza acculturate. Che cosa sta succedendo da questo punto di vista da voi?
Beh, direi ugualmente, si sente questo discorso di colpa dell'Europa, l'Europa chiede troppo ai paesi, costa troppo, anche quando vediamo questo Parlamento europeo che ci sembra un po' un po' di non poter decidere niente, di non poter fare niente. Questo discorso esiste perché la gente semplicemente ha visto i prezzi aumentare in maniera enorme, anche per uno che lavora, la fine del mese è sempre più difficile, l'aumento dei costi, ma come in Italia, del cibo, di tutto, dei trasporti, e poi anche gente che sceglie per curarsi, che sceglie di non curarsi perché costa troppo, perché ci sono meno rimborsi dalla sanità. Esiste certamente, la situazione economica è difficile. Non ho in testa la nuova nota che ha avuto la Francia da Standard & Poor's, lo so che è abbassata, anche parlano alla radio sempre di debiti in debito, la Francia si indebita sempre di più. Però il problema è che questi discorsi, anche se sono veri, cercano alla fine di dire che Macron deve rimanere perché lui, solo lui può garantire la fine della crisi economica. E poi noi, al contrario, difendiamo l'idea di un'altra via che la France Insoumise l'aveva anche proposta con un bilancio che aveva presentato all'Assemblea, un bilancio che permetterà di ridurre i debiti e di andare a cercare i soldi dove sono. E l'ha proposto con tutto quello scritto, e per non farlo passare il governo ha votato contro il proprio bilancio, che, perché questo bilancio, diciamo, partiva della France Insoumise, partiva dal bilancio proposto da Barnier e modificava delle cose. Però bon, per dire che un'altra via è possibile, e la gente lo sa, sempre sento dire: ah, ma i soldi ci sono per la guerra, i soldi ci sono quando Macron fa la sua, diciamo, la sua per i giochi olimpici, anche c'è stato questo discorso, o la gente ha visto, non so se avete visto, che per la riapertura della chiesa Notre-Dame Macron ha fatto una festa, ma che ha costato non so ancora milioni. Quindi la gente ha un po' questo discorso di dire: ma i soldi ci sono, i ricchi hanno soldi, perché vediamo il CAC 40, che le imprese francesi aumentano, ma in una maniera che non si è mai vista nei loro profitti al CAC 40. Dunque lo sappiamo bene che i soldi ci sono, e se prendiamo l'argomento della guerra è ovvio, i soldi ci sono per la guerra e non per il resto. Quindi situazione difficilissima economica certamente, situazioni di crisi per la gente certamente, che noi facciamo anche delle campagne come tipo doni di regali per i bambini o di cibo, eh. Sì, la France Insoumise organizza anche collette di cibo, cose che anche gli studenti non possono più andare in mensa quasi in Francia, cioè questo sicuramente ci preoccupa molto, e per questo che rafforza l'idea che dobbiamo fermare con questa politica e che è possibile un'altra, senza avere un discorso troppo ingenuo. Però lo vediamo anche perché abbiamo avuto un bilancio proposto della France Insoumise che permetteva di trovare i soldi dove ci sono, di rafforzare il finanziamento dei servizi pubblici, è stato scritto, e non era parole in aria, erano un programma, un bilancio scritto che volevano fare passare all'Assemblea. E bon, non so se poi tutti lo sanno, ma tutti sanno bene che le cose non possono più andare avanti così e che ci vuole un cambiamento. L'idea è di vedere poi come questo cambiamento può farsi e quale forme prenderà.
Allora, innanzitutto non ne sapevo neanche io, ovviamente colpa mia, del bilancio che avete proposto, e ti chiedo di mandarmene una copia perché personalmente mi interessa molto, e magari potremmo anche trovare il modo di discuterne con i nostri ascoltatori, con le nostre ascoltatrici, perché penso che appunto presentare ogni tanto un qualcosa che possa avere effettivamente una materialità di applicazione immediata, ecco, non è che ci fa male, per pensare che non necessariamente tutto debba andare avanti con il pilota automatico. Due cose che riguardano la spesa pro capite: quello che tu dicevi, sanitaria, in Italia è cresciuta in 10 anni del 25%, quindi andiamo in quella direzione. E più o meno più di un italiano su due, per avere accesso alle cure, deve pagare, perché purtroppo noi hanno introdotto anche un sistema chiamato Intramoenia, poi abbiamo Peppe che lavora nel settore, che fa sì che tu hai delle file interminabili sul Servizio Sanitario Nazionale, quello che non paghi col ticket ovviamente, poi se invece dai la mazzetta, chiamiamola così, Intramoenia viene chiamata, allora nella stessa struttura ti visita il primario privatamente, ma ovviamente pagando, e salti completamente la fila. Quindi questo è qualcosa che purtroppo va avanti, anche in Italia abbiamo una percezione molto simile sul fatto che i profitti crescono, solo che ecco, noi non abbiamo ancora questa capacità di collocare tutto questo modo di vedere, che poi è quasi corretto, diciamo, o possiamo anche dire che è corretto, della società all'interno di un contenitore come quello della France Insoumise. Allora, senti, le ultime due domande prima di chiudere, mi interessa molto, proprio da questo punto di vista. Qui in Italia abbiamo un governo di estrema destra, lo sai, e stanno cercando di modificare proprio la mentalità in questa direzione, per cui si parla tanto di migranti, si cerca di utilizzare i migranti come capro espiatorio di questa situazione. Sappiamo che in Francia è tutto molto complesso per una questione anche storica, l'esistenza di una diciamo Africa francofona che è ancora molto diciamo legata al franco CFA. Queste sono discussioni che dovremmo magari affrontare in un altro momento. Ma allora, la situazione migranti come viene colta a livello popolare? Questa è la prima domanda. E la seconda e ultima domanda su cui ti chiedo di intervenire. Le mobilitazioni contro la guerra, no? Un elemento che a questo punto assume anche dal punto di vista dell'esborso una sua importanza nelle nostre lotte, sta andando avanti, come già ci avevi raccontato, riesce a essere anche una sorta di collettore di tante istanze, anche di chi è meno politicizzato, ma che comunque non riesce a chiudere gli occhi dinanzi a genocidi quotidiani?
Allora, per quanto riguarda il cessate il fuoco a Gaza, e anche c'è stata il Libano, che è molto legato alla Francia, ci sono tanti libanesi che vivono in Francia, sono continuate le manifestazioni, cioè ogni weekend ci sono decine di manifestazioni in Francia. A Parigi non è tutti i weekend, però grandi manifestazioni ci sono spesso il sabato, ma vedo, perché lo vedo quando faccio il fil Telegram di Information Rire, che in alcune città anche piccole fanno ogni sabato o un presidio o una manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza. Quindi questa non è, allora non potrei dirti che permette di raggruppare tutta la popolazione, che tu, questo no, sicuramente, ma vuol dire anche che comunque siamo riusciti tutti insieme, in quella parola d'ordine, di lottare contro l'influenza sionista, che è molto presente in Francia, che voleva dire che se sei per il cessate il fuoco sei contro gli ebrei, fanno questo tipo, sei antisemiti, non so come si dice in Italia, ma sì.
Antisemita, ma è la stessa parola che utilizzano qua, sì. La stessa formula, sì. Che spacciano ormai dappertutto.
Ok, grazie. Però visto quello che sta facendo Netanyahu, e che ha fatto anche il Libano, ecco, ci sono stati tanti morti, adesso questo discorso diviene sempre più difficile per il potere, anche se continuano ad averlo, dire che la France Insoumise è pro Hamas, che la France Insoumise è per i terroristi, eccetera, eccetera. Comunque, manifestazioni ci sono, anche in piccole città, e sulla guerra, e ci sono anche conferenze, lo so, per esempio i deputati della France Insoumise organizzano anche discussioni, conferenze sulla guerra, per esempio ci sono militanti e deputati della France Insoumise che si interessano anche al Congo, dove c'è una forma anche di genocidio, allora, organizzato dal potere del Congo, quindi un po' diverso, non è come Gaza. O discussione sull'Ucraina, ci sono, la guerra è sempre presente nelle discussioni politiche, nelle iniziative della France Insoumise. Mélenchon ieri ha parlato, ha fatto una riunione, chiama momento politico, dal nostro locale, alla sede del Partito Operaio Indipendente, ha parlato della guerra, è un discorso per forza che si ritrova dappertutto. Non c'è una mobilitazione nel senso generale, però in tutte le discussioni la preoccupazione c'è, per esempio anche la preoccupazione di dire che quando vedono i giovani ucraini che sono rapiti quasi nella loro casa per andare a combattere, io ho sentito colleghi che mi dicevano ma forse faranno così anche per i giovani francesi, li manderanno a combattere in Ucraina o non so dove, così a 18 anni, 17 anni. Quindi è presente questo. Per quanto riguarda i migranti, è stato un argomento che è uscito ancora fuori, perché non è, quando hanno voluto ancora mandare via quelli che erano nelle tende, i migranti che dormivano fuori. Era molto presente durante i giochi olimpici, perché hanno voluto, come dicevano, pulire Parigi, e hanno voluto cacciare migranti che dormivano vicino alle autostrade o dentro Parigi, senza proporre nessuna soluzione. So che la France Insoumise è stata molto presente anche per difenderli, ma non è qualcosa che nel discorso adesso dei francesi della Francia è molto presente, forse non come in Italia, direi così, perché il problema è sempre esistente, nel senso che non vogliono dare uno statuto o anche la cittadinanza francese a queste persone che lavorano in Francia, perché tanti lavorano in Francia. Per esempio, se vai in un ristorante a Parigi, sai che in cucina c'è una persona che non ha documenti, che lavora lì da mesi, quindi Perdon, il discorso razzista che viene veicolato dal Rassemblement National, da Marine Le Pen, è sempre presente, ma la crisi è così forte che direi che ci sono altre cose che, non vuol dire che questo problema non è importante, ma ci sono altre cose che vengono così in mente o al primo posto. Ma, e poi le leggi razziste che aveva proposto fatto il governo di Macron e di Attal sono sempre presenti, la loi sicurezza globale, sempre esistono queste leggi.
Ma lo dico perché, come saprai sicuramente, esistono soprattutto in Italia e in Germania, anche a sinistra, delle strane posizioni. Conoscerei probabilmente quella della Sarah Wagenknecht, no? Che insomma, probabilmente sul libro che ha scritto, diciamo, in maniera un pochino più ragionevole, cerca di gestire la questione dell'immigrazione, però poi nelle dichiarazioni pubbliche, dal mio punto di vista, scade verticalmente su quello che è appunto la gestione e l'idea anche della società. No, per questo era, diciamo, un discorso che a me interessava molto. Senti, voglio farti un'ultima domanda perché abbiamo giusto 2 minuti per capire dove cosa possiamo concludere. Le prospettive, secondo te, quali possono essere dal punto di vista politico e dal punto di vista economico? Perché appunto il 2025 inizia fra 10 giorni con il nuovo presidente Elon Musk, con il suo presidente ombra Donald Trump, che ormai intervengono dappertutto. E che sembra stiano lavorando su un nuovo ordine mondiale. C'è chi ieri, Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, probabilmente ricorderai, del centro-sinistra, parlava addirittura di un G2, cioè di un'esistenza di un mondo multipolare in cui effettivamente con Trump, ma questo è Musk, è tutto da vedere, in qualche maniera si cercherà un nuovo equilibrio tra Cina e Stati Uniti d'America. Secondo te, in una ottica di questo tipo, l'Europa come continente, quindi esulando dalla questione francese, che tipo di ruolo potrà avere? Parliamo del 2025, ovviamente.
È una domanda un po' difficile.
No, però, no magari però... è la sfera di cristallo, tu, io non ce l'ho, sì, per questo.
Sì,
te
l'ho chiesto. Non ce l'ho.
Ah, neanche tu.
No, beh, no, è un po' difficile. Il problema è che quando vediamo una crisi come viviamo, le cose possono andare velocissimamente da un senso o da un altro. No, io non sono, direi che la nostra responsabilità è piuttosto di vedere come dal basso possiamo organizzare una forza politica militante abbastanza forte per evitare una crisi che potrebbe andare verso guerra civile o verso crisi economica tipo anni 30, che tutti hanno paura di questo e hanno ragione di averne paura, e soprattutto direi l'aumento della guerra. Ma quindi non, per quanto riguarda la Francia, direi che la prospettiva è di cacciare Macron, e quella parola d'ordine, che non è solo una parola d'ordine, ma che è un obiettivo politico che permette di raggruppare tutte le proteste, tutte le rivendicazioni. Non so se ce la faremo, ma ogni giorno vediamo elementi della crisi che è sempre più forte nel potere francese. Ogni giorno hai un elemento, un articolo, una scena, uno sciopero, un'espressione. Non so se sarà abbastanza sufficiente per cacciarlo, o se dovremo avere altre elezioni, o se andiamo verso una crisi che peggiora le cose. Difficile dirlo, però io quello che so è che con la France Insoumise, con il mio partito, con i sindacati, cerchiamo dal basso di discutere della situazione, di dare gli elementi a tutte le persone intorno a noi per organizzarci insieme in modo collettivo e per non rimanere ciascuno a discutere dietro lo schermo del telefono o della televisione. Ma la domanda che fai non sono sicura di poter rispondere con modo più preciso. Un po'.
No, ma certo, ma era una domanda semplicemente perché si chiudeva il 2024, come dicevo prima, terribile, va configurandosi un 2025 pieno di incognite. Come dici tu, i tempi della storia sono imprevedibili alle volte, ed è corretto, condivido quello che tu hai detto, cercare di lavorare per quello che si può, perché poi alla fine, ecco, le pedine si muovono talmente in maniera rapida, chi se l'aspettava, per esempio questa uscita di Zelensky che fa completamente capovolgere quello che sta avvenendo, ha preso di contropiede tantissimi anche esponenti della borghesia, qui corretto quello che dici tu, lavorare sempre per andare in una direzione dal basso per poter poi eventualmente riuscire a captare qual è il segno della storia. Ringraziamo Félix Auger per la sua grande Grazie. Disponibilità e la sua capacità di raccontarci in così poco tempo una storia che si va plasmando su strade che speriamo per una volta ci vedranno finalmente sorridere, se non altro.
Grazie a voi, è stato un piacere. Come si dice in francese, on lâche rien, non molliamo.
Non molleremo mai neanche noi. Peppe, vuoi fare un saluto anche tu, che ti vedo comparire, almeno l'ultimo giorno dell'anno?
Beh, visto che ci siamo, dai, anch'io mi unisco allora, intanto mi unisco all'invito di Ofelì, di resistere, non dobbiamo mollare, dobbiamo sempre resistere. Beh, ovviamente a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno avuto questa pazienza di ascoltarci in tutto quest'anno solare, ecco, ci rivediamo presto il prossimo anno, perché abbiamo tantissime altre cose da dire.
Un abbraccio a tutti e a tutti, a risentirci presto.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.